Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Carissimi amici di Radio Maria, è proprio con grande gioia che ricomincio con voi questo anno insieme con delle nuove catechesi. E il titolo della trasmissione di quest'anno è Le domande grandi dei bambini. Perché questo titolo? Perché è da pochi mesi che è uscito un piccolo libro che ho scritto insieme a Don Andrea Lonardo, che è direttore dell'ufficio catechistico di Roma, proprio intitolato così, Le domande grandi dei bambini, che ha come casa editrice Itaca. E mi stanno proprio a cuore i temi che sono trattati in questo libro, perché posso dire che veramente nascono dall'esperienza di tanti anni di catechismo. E mi rendo conto che quando noi non prendiamo sul serio le domande dei bambini, le domande di fede dei bambini, c'è il rischio fortissimo che questi bambini perdano la fede già da subito. E allora, proprio avendo constatato, ecco, toccato con mano la profondità e avendo toccato con mano anche che mancano dei libri che trattano seriamente queste domande, abbiamo deciso con questo caro amico sacerdote di provare a mettere nelle mani dei bambini e dei loro genitori e dei catechisti un libretto che fosse all'altezza della profondità dei nostri bimbi. Come abbiamo indicato, ecco, nella parte iniziale, nell'introduzione, abbiamo iniziato proprio leggendo riportando alcune delle domande vere. Ve le leggo, perché sono state proprio queste domande a essere la molla per cominciare. Se Dio ha creato il mondo, chi ha creato Dio? Io ho paura che Dio non esiste, ma siamo sicuri che la nostra religione è quella vera? Dio sa il mio nome? Se l'uomo è stato creato da Dio, e io mamma ci credo davvero, perché c'è stato anche l'australopiteco? Mamma, ma se tu muori, puoi amarmi ancora? Se Dio è amore, perché ha mandato morire suo figlio e non è venuto lui? Dov'ero quando tu papà eri ancora piccolo? Quale sensazione si prova quando diventi padre? Perché esiste l'odio? Perché Gesù è dovuto nascere per forza? Perché Gesù vuole che lo mangiamo? Voi capite che da queste domande chiunque abbia esperienza, chiunque abbia un figlio, chiunque abbia fatto catechismo, sa che queste domande che io ho custodito, che ho riportato, proprio erano scritte su dei foglietti di carta e sono diventate questo libro, voi sapete che sono le domande vere, che i bambini fanno queste domande. E adesso pensate un pochettino come noi poi nelle risposte, in quello che noi mettiamo proprio tra le mani tante volte al catechismo ai bambini, facciamo delle semplificazioni, dei disegnini, delle cose arrotondate, cioè non ci rendiamo conto che loro dentro il loro cuore hanno già questo livello di domanda. Sono domande da grandi filosofi, sono grandi domande di teologia, molto serie, sono domande che presuppongono il fatto che loro vanno a scuola, ecco. E allora l'unica fatica è stata quella, uno, di non trattare in modo infantile i bambini, quindi di riportare le domande vere, e due, di impegnarsi seriamente con un altro sacerdote a dare risposta a queste domande. E quindi questo libro è diviso praticamente in due parti, cioè la parte in cui ci si rivolge ai bambini, io mi rivolgo direttamente ai bambini, e quindi le puntate di quest'anno saranno la lettura di questi capitoli con il mio commento. Io vi leggerò ogni volta un capitolo di questo libro parlando, rispondendo a quelle che sono domande, la domanda di questa puntata è: che differenza c'è tra l'uomo e la scimmia? Questo è il primo capitolo del libro. E leggerò il testo del capitolo e poi piano piano lo commenterò. Bene, allora cominciamo la nostra trasmissione, la nostra puntata, proprio rispondendo a questa prima domanda: che differenza c'è tra l'uomo e la scimmia? Sono partito così, rispondendo ai bambini. Cari bambini, mi presento. Sono padre Maurizio, un sacerdote di Roma. Da tanti anni sono catechista di bambini come voi e ho scoperto quanto belle e profonde siano le vostre domande, le cose che vi affascinano e quelle che vi incuriosiscono di più. che lo studio dell'uomo primitivo mi interessa moltissimo. Una domanda che in questi anni mi sono sentito rivolgere moltissime volte è questa: che differenza c'è tra l'uomo e la scimmia? I paleontologi, gli studiosi degli uomini primitivi, ci dicono che l'uomo ha due caratteristiche enormi che lo distinguono dagli animali. Innanzitutto, il culto dei morti, cioè la cura speciale che da sempre gli uomini hanno per i loro cari defunti. Vicino ai corpi sepolti, ovunque e da sempre, sono stati messi i fiori, armi, oggetti di uso quotidiano, ciotole per il cibo. Gli animali, invece, non seppelliscono i cadaveri. Solo pochissimi animali, al massimo, quando sentono avvicinarsi la morte, vanno a morire in un luogo particolare. Ma non esistono animali che seppelliscono altri animali. Non esistono cani che seppelliscono altri cani. Passo al commento. Vedete come noi, ad esempio, non consideriamo nella catechesi, ma anche proprio nella trasmissione della fede, come genitori, tante volte il fatto che i bambini vanno a scuola. I bambini, andando a scuola, giustamente, passano un intero anno della loro avventura scolastica a parlare dell'uomo primitivo. E noi, invece, quando siamo a catechismo, facciamo finta di non sapere questo, e loro hanno la domanda fondamentale: che differenza c'è tra l'uomo e la scimmia? Noi questa cosa dobbiamo risponderla subito, immediatamente. Noi non dobbiamo correre il rischio che loro non prendano in seria considerazione la parola di Dio. Noi dobbiamo essere capaci di spiegargli perché Genesi è vero, perché la parola di Dio è vero, ma fin da subito. Ma se noi non, diciamo, disinneschiamo questa mina, non sappiamo dirgli subito, con una risposta chiara, la differenza immensa che c'è tra l'animale e l'uomo, la grandissima differenza, noi perdiamo la loro stima, cioè non gli trasmettiamo un contenuto che è capace di reggere a quello che imparano a scuola. Quindi la prima grossa cosa da dire è che gli animali curano i loro morti, hanno un culto speciale nei confronti dei loro morti. Il culto dei morti, il fatto che l'uomo seppellisce, è una cosa che ai bambini interessa moltissimo. Tanto che è diventato un proverbio, si può dire questo ai bambini, cioè quando uno si dice che proprio morire come un cane, cioè senza che nessuno abbia cura di te, senza che nessuno ti seppellisca. E questo, attenzione, è un indicatore del senso religioso universale di ogni uomo. Questo è un punto che ci accomuna agli uomini di tutti i tempi, di tutte le latitudini e di tutte le religioni, perché la necropoli, cioè il cimitero, il posto dove si seppelliscono i morti, è un indice di umanità. Ecco perché sono importantissime le indicazioni recenti da parte della Chiesa che dicono che non si può privatizzare il proprio defunto e tenersi in casa le ceneri, perché quelle sono la nostra vita, è un fatto pubblico e dobbiamo veramente, anche la nostra morte è un fatto pubblico, quindi non è solo dei nostri cari, tutti quelli che ci hanno conosciuto devono poter avere un luogo dove venire a ricordarci, a pregare per noi, a pregare per la nostra anima. Allora proseguo, diciamo, con la lettura di questo primo capitolo. La seconda grande differenza è che l'uomo disegna. Abbiamo trovato in moltissime grotte dei veri e propri affreschi con colori e immagini bellissime che esprimono un'intelligenza immensamente superiore a quella del più intelligente degli animali. I primi uomini seppellivano, disegnavano, cantavano, piangevano proprio come noi. Passo allora al commento. Sto, per chi si è collegato solo adesso, seguendo il libro Le domande grandi dei bambini, che in questo anno ho pubblicato con Itaca insieme a Don Andrea Leonardo. I primi uomini seppellivano, disegnavano, cantavano, piangevano proprio come noi. Bisogna far apprezzare ai bambini che quello che ci avvicina alla prima umanità, ai primi uomini, ad Adamo ed Eva, è immensamente superiore a quella che è una differenza, noi siamo vicinissimi a loro e siamo molto distanti invece degli animali, e una delle altre caratteristiche, oltre al culto dei morti che abbiamo visto prima, è il fatto che l'uomo disegna, l'uomo raffigura, l'uomo canta, l'uomo piange. Dobbiamo fare proprio apprezzare come la capacità di disegnare, di raffigurare dell'uomo, di una rappresentazione simbolica, e vi assicuro che quando parlate così i bambini sono affascinati, sono interessati, perché sentono anche il collegamento con quello che studiano a scuola, Bene, questa capacità di disegnare ci avvicina tantissimo a questa, alla prima umanità, e ci rende ed è quello che ci differenzia più potentemente dagli animali. Tutto questo concludo con nel libro del primo capitolo, che è la risposta alla domanda dei bambini: che differenza c'è tra l'uomo e la scimmia? Tutto questo ci dice che l'anello che separa l'ultimo animale dal primo degli uomini non è un anellino piccolo piccolo, ma un anello grande e pesante come quelli che nei porti servono per tener ferma una nave. Io sono certo che tutti voi che ascoltate, che avete figli o nipoti, vi sarete sentiti fare una domanda sull'evoluzione, e noi balbettiamo. In realtà la risposta da dare ai bambini è molto semplice, di dire: anche gli studi dell'evoluzione, che poi sono degli studi che bisogna verificare, sono teorie scientifiche, sono in continuo aggiornamento, quindi non è che sono delle cose definite una volta per sempre, però al massimo descrivono quella che è, come dire, la formazione, cioè come dire, l'hardware, come nel computer, la parte materiale dell'uomo, ma il salto che c'è tra l'ultimo animale e il primo dell'uomo è immenso. Infatti un disegno l'abbiamo proprio fatto fare dall'illustratore, l'illustratore è Andrea Pucci, di queste immagini nuove, bellissime, abbiamo fatto vedere come tra l'ultima delle scimmie e il primo degli uomini c'è proprio un balzo. E i primi uomini che cosa fanno? I primi uomini seppelliscono i loro cari, piangono la morte e piangono per loro. Allora, la grande anche novità di questo libro è questa, che nella seconda parte c'è invece il sacerdote, che è Don Andrea Leonardo, che è il direttore dell'ufficio catechistico addirittura della città di Roma, che presenta invece lo stesso argomento rivolgendosi in prima persona ai genitori di questi bambini. Ecco, questa idea che il momento della catechesi è un momento della famiglia, e quindi che i genitori possono trovare delle parti riservate a loro, ma delle parti che sono riservate a loro, ma sono scritte in un modo molto semplice, che possono incuriosire anche i bambini. E allo stesso modo, il modo di parlare ai bambini è così alto, è così bello, e però rimane semplice, che anche i genitori possono avere piacere a leggere le parti riservate ai loro figli. Allora, lasciamo un momento di pausa per meditare le cose che abbiamo detto. Riprendiamo il nostro incontro, la nostra catechesi. Il titolo della trasmissione di quest'anno, degli incontri che avremo insieme, o quale elenco, cioè ci troveremo ancora poi il 10 dicembre, il 14 gennaio, l'11 febbraio, l'11 marzo, l'8 aprile, il 13 maggio e il 10 giugno, cioè il secondo sabato del mese, sempre a quest'ora alle 22:50. Ecco, il titolo degli incontri di quest'anno è Le domande grandi dei bambini. Domande grandi dei bambini, che è un libro che abbiamo scritto Don Andrea Leonardo, che è direttore dell'ufficio catechistico di Roma, e io, e è un libro che vuole proprio prendere sul serio queste loro domande. La prima domanda che abbiamo affrontato, che è il primo capitolo di questo libro, è la domanda: è che differenza c'è tra l'uomo e la scimmia? Quindi, se vi siete collegati adesso, poi potete recuperare la registrazione, c'è la risposta data ai bambini. La seconda parte invece del capitolo è rivolto ai loro genitori, però, come dicevo prima, è scritto in un modo tale, lì è Don Andrea che ha scritto questa seconda parte, da essere non troppo complicato, quindi un bambino che si mette a leggerlo, incuriosito a leggere la parte dei genitori, perché questo è tipico di tutti i bambini, quando si dice che una cosa è per gli adulti, loro quella cosa lì la vogliono andare a leggere. Quindi immaginatevi un libro che loro hanno tra le mani, dove si dice, c'è una parte dove si dice: cari genitori, beh, la prima che leggeranno, perché basta conoscere i bambini per sapere che sono fatti così. Quindi noi, sapendo questa caratteristica loro, abbiamo scritto la parte per i genitori in un modo che non è detto che è proprio per i genitori, quindi alcune cose magari non le capiscono proprio tutte, però i bambini di oggi chi li conosce sa quanto sono intelligenti, quanti stimoli hanno e quante cose leggono, e quindi veramente non hanno problemi all'età di 8 anni, 9 anni a leggere queste parole. Don Andrea dice così, si introduce la sua parte così: anch'io sono un sacerdote di Roma, mi chiamo Don Andrea. Mi piace cercare continuamente testimonianze che mostrano quanto è vero il Vangelo e come la storia degli uomini è stata trasformata dalla nascita di Gesù. Voglio dirvi subito che parlare con voi e con i vostri figli dell'uomo e del suo rapporto con Dio è importantissimo. È bello imparare uno sport e una lingua straniera, conoscere una determinata scienza, ma esiste anche l'educazione del cuore, che non riguarda un ambito particolare, ma la vita stessa presa nella sua intierezza. All'uomo non basta un frammento di vita, un sabato sera, un'estate, un determinato lavoro. Parlare della fede vuol dire parlare della nostra vita. Qual è il nostro compito nel mondo? Cosa resta di ciò che facciamo? Cosa merita attenzione? Siamo soli nell'universo, c'è un Dio che ama l'uomo? Alcuni amici vi avranno detto che non è bene parlare di Dio pubblicamente, che non è bene parlarne ai bambini. Io invece sono convinto che non si può non parlarne. Basta guardare la bellezza di un bimbo che nasce o scoprire una profonda ingiustizia che sorge in noi l'esigenza di parlare di Dio. È grave piuttosto essere superficiali quando si parla di Dio. Se vostro figlio sapesse tutte le lingue del mondo, ma non avesse la fede e la carità, la sua vita sarebbe molto diversa. Per questo esiste la catechesi. Devo dire subito che Don Andrea è molto bravo ed è capacissimo sia a parlare ai genitori che a parlare ai bambini e ai ragazzi. L'approccio che abbiamo utilizzato, come vedete, è quello di partire non dando per presupposta la fede. Ce l'aveva ricordato questa importanza Papa Benedetto. Noi non dobbiamo dare per presupposto che la gente abbia già la fede, noi dobbiamo proporla la fede, dobbiamo annunciarla la fede. E allora ci possiamo chiedere da dove partire. Ecco, per noi il posto, momento giusto, il luogo giusto da cui partire, le parole giuste con cui partire sono quelle che tengono conto che l'uomo, tutti gli uomini di tutti i tempi sono religiosi, cioè hanno un desiderio verso l'alto, la loro libertà punta verso l'alto, si pongono delle grandi domande. E quindi l'uomo, Dio ha potuto rivelarsi all'uomo, prima col popolo di Israele, poi con Gesù, l'ha potuto fare perché? Perché l'uomo dentro di sé è capace di Dio, ha questa sete di Dio, ha questa sete di giustizia, questo desiderio di bellezza, questo desiderio di bontà. Ecco che cosa dice Don Andrea, dice: guardate, è giusto che i vostri figli fate fare tutte le cose più belle, lo sport, una cosa e l'altra, però hanno anche delle domande che riguardano il senso complessivo della vita e non bisogna avere vergogna di parlare proprio loro esplicitamente di Dio, perché questa vergogna purtroppo un pochettino c'è. Allora poi, diciamo, la parte di Don Andrea va avanti, lui dà dei piccoli, come dire, stimoli. In questo capitolo, che ricordo il titolo di questo capitolo è Che differenza c'è tra l'uomo e la scimmia, questo è il primo capitolo, e nella parte rivolta ai genitori lui dà questi stimoli. Il primo è questo: l'uomo è l'unica creatura sulla terra che sempre si pone, sempre si porrà la domanda su Dio. Nelle sepolture umane più antiche che conosciamo, si ritiene siano quelle di Kafze in Israele, datate 90.000 anni prima di Cristo, ma ulteriori scoperte potranno aggiungersi, troviamo tracce di cibo e di utensili in prossimità degli scheletri, segno che si seppellivano le persone amate insieme a oggetti che si riteneva potessero aiutarli nell'aldilà. Ecco, vedete, si dice la stessa cosa in questo primo box, in questo primo stimolo, la prima cosa, la stessa cosa che abbiamo detto ai bambini nella parte riservata a loro, quando io parlo direttamente a loro. Chiaramente e giustamente, io so perfettamente che gli ascoltatori di Radio Maria sono ascoltatori credenti, loro queste cose le sanno già, però attenzione. Come diceva Papa Benedetto, noi dobbiamo proporre la fede, noi dobbiamo argomentare, ragionare, quindi dobbiamo partire da tutto ciò che vediamo di positivo che i nostri bambini sanno già perché sono andati a scuola, cioè dire ai bambini che vanno a scuola, vedete, l'uomo seppellisce, gli animali no. Questo li mette al riparo da delle grosse deviazioni che sono oggi diffuse, per dire che non c'è nessuna differenza tra l'uomo e l'animale. Quante volte capita di sentire in trasmissioni assurde addirittura queste affermazioni? Bene, sapere con sicurezza, l'uomo seppellisce, gli animali no, e questo da sempre, da subito. Altro esempio, l'uomo, tutti gli uomini da sempre hanno la loro religione. Noi sappiamo benissimo che certe religioni hanno dei semi di verità che è stato Dio nella sua bontà già mettere e che non sono ancora la rivelazione di Gesù, questo lo sappiamo, però c'è un dato che tutti i popoli di tutti i tempi hanno sempre cercato Dio, quindi la ricerca di Dio è un dato, potremmo dire, scritto nella grandezza dell'uomo e dobbiamo ricordarlo ai nostri bambini, in questo modo li aiuteremo a dire, certamente dobbiamo insegnargli anche la differenza che c'è tra quello che noi sappiamo attraverso la parola di Dio e soprattutto attraverso la parola di Dio incarnata, vivente che è Gesù, però dobbiamo aiutarli a dire che questa ricerca religiosa dell'uomo nel corso dei secoli, nel passato, è stato un qualche cosa di assolutamente positivo. Allora Don Andrea va avanti con un secondo stimolo e si basa su una fotografia che c'è nel libro. Una fotografia praticamente potremmo essere una didascalia al commento che fa a questa fotografia. In Italia commovente è la sepoltura detta degli amanti di Valdaro, vicino a Mantova. Valdaro è un paesino vicino a Mantova. Datata circa 6.000 anni avanti Cristo, un uomo e una donna sono sepolti abbracciati. Possiamo immaginare che siano morti insieme e che i loro parenti abbiano desiderato per loro un amore eterno, così come noi lo desideriamo per i figli che amiamo. Voi conoscete anche le piramidi e altri monumenti simili, sempre dovunque l'uomo si è domandato se l'amore può vincere la morte, una questione che nessun animale si è mai sognato di porsi. Vedete, è importante far vedere già da subito ai bambini come questo desiderio di un amore che vada al di là della morte c'è da subito nel cuore dell'uomo ed è questo che lo differenzia dall'animale. E sicuramente noi sappiamo che Cristo è la risposta piena e compiuta, che lui fa questo, è un amore che vince la morte, però il desiderio che l'amore vada oltre la morte, questo c'è da subito, c'è dalla primissima umanità. Ecco perché la raffigurazione a pagina 16 del libro è quella di questi due amanti che sono stati seppelliti, abbracciati, due, un uomo, una donna, un marito e una moglie, seppelliti assieme, e è stato ritrovato a Valdaro vicino a Mantova. Poi Don Andrea passa a dare un consiglio, ecco, questo è il terzo box, ma lo commentiamo dopo un piccolo momento di pausa. Stiamo commentando il primo capitolo di questo libro Le domande grandi dei bambini, che ho scritto quest'anno con Don Andrea Lonazzo, veramente un piccolo libro che vuole essere un aiuto, ecco, per cercare di andare a toccare degli argomenti che nella catechesi non vengono toccati, ma che interessano i nostri bambini perché i bambini vanno a scuola. E stiamo leggendo adesso la seconda parte di questo primo capitolo, che è dedicato a questa domanda: che differenza c'è tra l'uomo e la scimmia? Nella parte dedicata ai genitori abbiamo visto che Don Andrea Lonardo, il direttore dell'ufficio catechistico della Diocesi di Roma, dà degli spunti ai genitori per affrontare questo argomento con i loro bambini, mentre nella prima parte io ho letto proprio la spiegazione che do proprio da tanti anni ai bambini quando sono nel gruppo di catechismo. Ci eravamo lasciati dovevamo analizzare il terzo consiglio, il terzo spunto che Don Andrea dà ai genitori. Dice così: voglio consigliarvi di cercare su internet il sito delle grotte di Lascaux. Lascaux si scrive L-A-S-C-A-U-X, Lascaux, in Francia, per compiere insieme ai vostri bambini un viaggio virtuale in quelle cavità. Potrete vedere come gli uomini primitivi rappresentassero gli animali e come si autoraffigurassero, poiché cercavano di dare un significato alla loro vita, al tempo che passa, alla caccia, all'amore, alla gioia, al dolore. Non è l'animale a essere simile all'uomo primitivo, è l'uomo primitivo a essere simile a noi. Una donna della preistoria amava o si annoiava, si disperava o cercava Dio, un senso alla vita esattamente come noi. Questa è una cosa importantissima. Usiamo l'immagine proprio dal punto di vista teologico, il legame tra noi e la prima umanità, tra la prima coppia, Adamo ed Eva, tra noi c'è una vicinanza immensa, non c'è un abisso, mentre la differenza che c'è tra gli uomini, tra noi, tra Adamo ed Eva, il primo e l'ultimo degli animali, è veramente abissale. E allora anche come lo facciamo capire ai bambini? Il consiglio che dà Don Andrea è veramente interessante, quello di andare, c'è questo sito internet delle grotte di Lascaux, ripeto, scritto Lascaux in Francia, che sono di 17.500 anni fa. Tu puoi entrare dentro e col computer far vedere ai bambini, far fare una visita guidata, senza andare in Francia, di questi affreschi. Immaginatevi la faccia dei bambini a 7-8 anni, che i loro genitori fanno vedere loro una cosa di cui hanno parlato a scuola. E tu, mentre la fai vedere, dici, vedi, guarda la grandezza già da subito dell'uomo, come l'uomo disegna, come l'uomo raffigura. Questo è perché l'uomo è grande, perché è fatto immagine e somiglianza di Dio. Noi siamo gli unici che disegnano, e questo fatto che noi disegniamo, raffiguriamo la caccia, raffiguriamo l'amore, raffiguriamo la gioia di catturare un animale che per questi uomini voleva dire la vita, ci rende veramente, ci fa vedere che tutto quello che noi leggiamo poi nella Genesi è vero, cioè Dio ci ha fatti a sua immagine e somiglianza, ci ha fatti grandi, tanto grandi. È importante tenere insieme queste conoscenze che lo hanno, perché se no noi o ci mettiamo in conflitto dicendo che tutte le cose che imparano a scuola non servono a niente, è assurdo, non possiamo farlo perché poi è sbagliato e la Chiesa non ci chiede questo. Noi dobbiamo parlargli con stima delle cose che imparano, però dobbiamo guidarli a capire veramente che queste cose non sono in contraddizione con quello che poi dopo loro imparano in libri fondamentali e santi come sono la Genesi, Esodo e i libri dell'Antico Testamento. Voglio consigliarvi, e questo è il quarto consiglio che dà Don Andrea anche ai catechisti e ai genitori, però trovo che sia un consiglio molto impegnativo, ma molto bello questo. Voglio consigliarvi anche di raccogliere in una scatola tutte le domande che i bambini hanno nel cuore. Se li lasciamo liberi di esprimerci, ci accorgiamo che hanno domande sorprendenti, che svegliano anche le nostre. I bambini hanno domande grandi. Spesso vengono messe a tacere quando li trattiamo in maniera troppo infantile. La catechesi non è per loro un'imposizione, anzi è il luogo dove emergono le domande importanti che hanno nel cuore, quelle domande che hanno anche i bambini di genitori atei. Non avere delle persone con le quali parlare di Dio impoverisce la vita di un bambino. Vedete, siamo stati molto attenti in questo piccolo libro a considerare la realtà. Abbiamo dei bambini che hanno genitori anche atei, e anche se i genitori sono atei, loro però le domande eterne sul senso della vita, sul senso della morte, le grandi domande le hanno. Ed è bene fare in modo, con tutti gli sforzi possibili, che queste domande vengano fuori, perché ci sono delle domande che, prima di essere delle domande cattoliche o delle domande, sono delle domande religiose scritte nel cuore di ogni uomo. L'ansia che c'è nel cuore di ogni uomo, pensate, nessuno di noi lascerebbe morire per strada o marcire il cadavere di una persona, qualunque persona, ma è solo umano questo. I cani, se sta marcendo a bordo strada un cane, siamo noi uomini che sentiamo il desiderio di fare una buca e mettere questo cane. E questo è qualcosa che dice una differenza immensa tra noi e gli animali. Siamo solo noi che, se voi guardate un bambino anche nella sua capacità di disegnare, per quanto piccolo, ma non c'è nessuna scimmia ammaestrata che ha già quella intelligenza acutissima, ma questo qualsiasi medico, qualsiasi pediatra parlandovi dell'evoluzione, dello sviluppo del bambino, vi dice che le competenze che un bambino sviluppa nei primi anni di vita sono qualcosa di impressionante, qualcosa che fa impallidire la capacità di comunque di adattamento alla realtà di qualsiasi animale. Cioè, noi voglio dire che dobbiamo trasmettere ai bambini questa grandezza dell'uomo. C'è un mondo attorno a noi che invece parla sempre in modo degradato, degradante dell'uomo, come se l'uomo fosse sempre solo un criminale, come se fosse l'uomo a distruggere tutto. Dire che l'uomo è un essere incredibilmente grande, perché fatto immagine e somiglianza di Dio, che porta in sé delle domande, queste domande le abbiamo identiche ai nostri figli. Dobbiamo dirglielo, di dire: figlio mio, io mi chiedo le stesse cose che ti chiedi tu. Poi gli diremo anche la risposta che abbiamo trovato, l'incontro vivo con Cristo Gesù, però prima fermarci un attimino sul dire: guarda che queste domande grandi ce l'hanno tutti, anche l'ateo più ateo. Lui, l'ateo più ateo, a essere rigorosi, proprio veramente, cioè concreti. Mettiamo che c'è un ateo che sta ascoltando la trasmissione e che, incuriosito, visto che si sta parlando di lui, sta ascoltando. Questo ateo ha una madre. Se fosse veramente coerente fino in fondo, non dovrebbe interessargli niente che questa madre venga buttata in mezzo al bosco a marcire. E invece c'è un sentimento, qualcosa che è inspiegabile dal punto di vista evolutivo, che dice la grandezza dell'uomo, che lo porta a desiderare che per quella donna che ti ha accudito, che ha fatto tanto per te, che venga seppellita in un luogo degno, che venga, ci sia un rispetto nei confronti delle sue spoglie mortali. Questa attenzione, questa cura, dal punto di vista evolutivo è inspiegabile. Gli animali non ce l'hanno. Qualcuno dirà, perché facendo catechismo i bambini ti pongono tutte le domande, dicono: però ci sono gli elefanti, ci sono le balene. Lì bisogna dire no, perché gli elefanti e le balene, cioè alcuni animali effettivamente superiori, vanno a morire tutti in uno stesso posto. Però un conto è che loro, per un istinto particolare, si recano in uno stesso posto e vanno a morire. Ma non abbiamo mai visto degli elefanti che con la proboscide scavano delle fosse per gli altri elefanti, non abbiamo mai visto delle balene che con la coda creano lo spazio per seppellire altre balene. Certo, questi sono gli esempi che faccio con i bambini, ma valgono anche per gli adulti. Noi a volte, quando dobbiamo parlare con degli amici così, balbettiamo anche noi su queste cose. E quando c'è in una conversazione qualche collega di lavoro che ti dice che tra l'uomo e l'animale non c'è nessuna differenza, che siamo tutti, siamo uguali agli animali, che tra me e la formica non c'è differenza, noi rimaniamo lì. Se a me mi dicessero tra me e la formica, non è vero, perché noi abbiamo le necropoli. Noi, l'uomo, ha le necropoli e ha creato dei monumenti funebri incredibili per segnare questa differenza che c'è rispetto all'animale. Noi non abbiamo delle necropoli di elefanti, noi non abbiamo delle tombe meravigliose come le piramidi egizie. Provate a pensare per gli egiziani quanto sono importanti le piramidi ancora oggi, dal punto di vista economico. Quanti milioni e milioni di uomini vogliono andare in Egitto ancora oggi per visitare e vedere le piramidi? Cosa sono le piramidi? Monumenti funebri. Ora dobbiamo, a mio avviso, riabituarci nel trasmettere la fede ai bambini e nel trasmettere la fede anche nel dialogo con gli altri, non dare per presupposta la fede, ma proporla. E per proporla dobbiamo partire da quello che ci accomuna con gli altri uomini. Quello che ci accomuna con gli altri uomini è questo senso religioso, questa ricerca universale che noi abbiamo di Dio. Allora facciamo ancora una breve pausa prima dei saluti finali. Abbiamo guardato insieme il primo capitolo di questo piccolo libro, Le domande grandi dei bambini, che è anche il titolo della trasmissione di quest'anno. La trasmissione di quest'anno avrà, come di consueto, avremo un appuntamento mensile al secondo sabato del mese, sempre alle 22:45. Che cosa abbiamo visto in questa puntata? Ecco, faccio un po', come dire, lo scheletro della puntata, di quello che abbiamo detto, in modo tale che chi si fosse messo in collegamento solo adesso può andare a recuperare e sa che cosa troverà. Siamo partiti facendo diciamo, un'introduzione sulla grandezza dei nostri bambini e sulla grandezza delle loro domande. Abbiamo constatato, vi facevo riflettere, su come tante volte noi rischiamo di disneizzare la fede, cioè trasformare la fede, diciamo, perché sono bambini, nelle raffigurazioni, nelle rappresentazioni e non prendere sul serio la loro grandezza. Un esempio tra tutti, quando noi parliamo ai nostri bimbi del Natale, perché fargli vedere questi disegnini a volte con Maria, Giuseppe, eccetera, eccetera, che hanno delle facce non veramente umane, non serie. Quando abbiamo dei capolavori artistici, abbiamo delle natività fatte dai più grandi pittori di tutti i tempi, non è più facile, non so, andare su internet, scaricare l'immagine, farcela stampare bene e parlare poi ai nostri bambini del Natale facendo loro vedere un grandissimo dipinto? Oppure, immagino, sei catechista, perché non portarli nella chiesa del tuo paese o in un'altra chiesettina vicina a far vedere un bel quadro della Natività? Quelle immagini si imprimeranno nel loro cuore mille volte di più e loro capiranno e diranno, ma se gli adulti, i nostri antenati hanno fatto dei disegni così belli, dei quadri così belli, per allora vuol dire che è una cosa grande, seria, cioè i bambini ad esempio amano la bellezza, è stata la prima introduzione che abbiamo fatto, cioè i bambini hanno delle grandi domande, quando tu le leggi sai che ci sono e meritano una grande risposta, quindi la struttura di questo libro, che è poi la struttura delle trasmissioni che faremo quest'anno, è cercare ogni capitolo di rispondere a una di queste domande. Chiaramente sono concatenate, ecco, messe assieme costituiscono poi un percorso che facciamo assieme. La prima domanda, ed è la domanda di questa sera, è questa: che differenza c'è tra l'uomo e la scimmia? E la prima parte di questo capitolo è una parte in cui io in prima persona mi rivolgo ai bambini. Dovete sapere, quindi questa puntata mi permette anche di fare delle confidenze, così ormai è tanti anni, è più di 20 anni che faccio catechismo con i bambini e quindi vedo nello stare con loro le cose che, tra virgolette, funzionano come delle frecce appuntite, sono abituato a conoscere la fatica di essere catechista, ancora adesso da sacerdote ogni mercoledì faccio catechismo con loro, quindi capisco quanto è faticoso e quanto impegnativo, però anche quanto avvincente confrontarsi con loro. Quindi le cose che dico tutto si può dire, tranne che non nascano proprio dall'esperienza, dallo stare con loro, dall'essere abituato a stare con loro. Quindi la prima parte del capitolo è sempre sono io che mi rivolgo a loro, che parlo a loro. Nel libro il carattere è un po' più grande, però è scritto in un modo semplice, però che abbiamo fatto in modo tale che siano incuriositi anche gli adulti. E quindi alla fatidica domanda sulla differenza tra l'uomo e la scimmia, noi e i bambini diciamo le differenze sono due e sono grandissime. La prima è che il culto dei morti. I paleontologi, che sono gli studiosi dell'uomo primitivo, una piccola parentesi, non vergogniamoci di usare delle parole anche che non sono immediate con i bambini, in realtà se noi usiamo la parola paleontologo, loro sanno che cos'è il paleontologo perché vanno a scuola, questa è la grande altra novità di questo libretto, il fatto che comunque si tiene conto che i bimbi vanno a scuola, quindi la parola paleontologo, studioso dell'uomo primitivo, delle prime età, loro la conoscono. Bene, i paleontologi ci dicono che l'uomo guarda i cadaveri dei suoi cari con uno sguardo diverso rispetto agli animali. Gli animali non seppelliscono, mentre l'uomo seppellisce. Quindi quando ti dicono qual è la differenza tra l'uomo e l'animale, l'uomo seppellisce. E quindi dentro le tombe sono stati trovati anche utensili, oggetti, cibo, fiori, ciotole, tutto questo indica uno sguardo speciale che l'uomo ha sui suoi cari che muoiono. Seconda grande differenza, spiega i bambini, essere abbiamo visto precedentemente, essere il disegno, cioè l'uomo raffigura e ci sono delle grotte rupestri con dei bellissimi disegni, delle immagini coloratissime che esprimono un'intelligenza immensamente superiore a quella del più intelligente degli animali. Quindi concludevo che gli uomini seppelliscono, disegnano, cantano, piangono esattamente come noi. Quindi di fronte alla obiezione, che vedete, le obiezioni contro la fede, questo vorrei che si capisse subito, sono instillate nei bambini già 8-9 anni, quindi soffermarmi su queste cose è fondamentale, importantissimo, perché se un bambino a 8-9 anni gli passa l'idea che seria è la scuola, mentre il catechismo non è serio, e noi alle domande non sappiamo col trasporre niente, sono solo sull'evoluzione, noi non possiamo metterci lì e demolire tutto. È una teoria scientifica, come tutte le teorie scientifiche, non sono un assoluto, cambiano e tutto. Però noi che cosa rispondiamo? Noi diciamo che tra l'animale e l'uomo c'è, non c'è un anellino mancante, ma un anello immenso. Poi allora lì ci attaccheremo a Genesi, Esodo, a mostrare che Dio ci racconta qual è la grandezza dell'uomo, la differenza dell'uomo rispetto all'animale. E allora insegneremo ai bambini che la grandezza, che l'uomo è fatto immagine e somiglianza di Dio. Dio l'ha voluto una creatura speciale per sé, ed è per questo che nell'uomo primitivo noi vediamo questa grandissima differenza rispetto agli animali. Quindi la prima parte, diciamo, della trasmissione, che è la prima parte del capitolo, sono io che mi rivolgo ai bambini e vi ho letto le considerazioni fatte. Nella seconda parte, invece, del capitolo, ed è stata la seconda parte della trasmissione di questa sera, c'è un bravissimo sacerdote, che è Don Andrea Lonardo, che è il direttore dell'ufficio catechistico di Roma, che ha un'esperienza veramente immensa, che ha girato e gira, continua a girare tutta la diocesi, nelle parrocchie, ha degli incontri partecipatissimi, è molto amato dai catechisti, dai preti di Roma, proprio per questo suo spendersi e andare a parlare del Vangelo, della parola di Dio, però un uomo anche di grande cultura, insomma è proprio una ricchezza per la nostra diocesi. In questa parte lui si rivolge ai genitori, perché noi siamo convinti che i nostri bimbi sono molto incuriositi delle cose dove ci rivolgiamo ai genitori. Cari genitori, è la prima cosa che leggono. E Don Andrea, alla luce della sua esperienza, dona alcuni stimoli, alcuni approfondimenti per i genitori per affrontare lo stesso argomento che nella prima parte abbiamo visto sui bambini. Quindi questa sera abbiamo affrontato, vi ho letto quello che lui dice proprio su queste sepolture umane, abbiamo parlato di questa coppia, di questo uomo, questa donna seppelliti assieme, a Valdaro, a Mantova, 6.000 anni prima di Cristo, questo desiderio che c'è già scritto nel cuore dell'uomo di sempre, dell'amore che vinca la morte. Ecco, noi a Cristo abbiamo la risposta di Dio a questa domanda, ma il desiderio che l'amore vinca la morte, l'uomo ce l'ha scritto da sempre. E poi il consiglio, abbiamo visto di andare a visitare il sito delle grotte di Lascaux in Francia, vi ho letto cosa dice per stimolare i genitori a fare questa cosa con i bambini, e l'importanza delle domande. Ecco, su questo forse è la cosa che non insisterò mai abbastanza. Io vedo che noi, quando un bambino ci fa una domanda grande, noi facciamo questo risolino, in realtà dovremmo avere l'onestà, la lealtà di dire per prima cosa al bimbo: guarda, tu mi hai fatto una domanda sulla quale hanno scritto, cioè dire al bambino, prima di preoccuparci noi ansiosi cosa gli dirò, dovremmo dirgli: hai fatto una grande domanda, hai fatto una domanda sulla quale hanno scritto quintali di testi, di libri, è una domanda filosofica, i grandi uomini si sono posti la domanda che hai posto tu, i grandi teologi hanno posto la domanda che hai posto tu adesso a me. Quindi voglio dirti, guarda dentro te stesso, scopri che grandezza ha messo dentro te Dio. Quando tu, bambino, dici già questo, hai detto la cosa più importante. E se non hai una risposta pronta, non buttarla in cacciara, non dire sciocchezze, digli a un bambino seriamente: mi preparerò, cercherò di approfondire l'argomento, cercherò di approfondirlo un pochettino di più, cercherò di dirti delle cose importanti perché tu te le meriti, perché tu sei intelligente, perché hai già un'intelligenza grande come quella di un adulto. I bambini hanno delle domande, una grandezza loro che è uguale alla nostra. gli manca un'esperienza di vita, questo sì, ecco, noi abbiamo più esperienze, più esempi e alcune cose sicuramente abbiamo delle conoscenze in più, però non sottovalutiamo mai la loro grandezza. Bene, allora sono contento di aver ricominciato anche quest'anno con questa nuova trasmissione, Le domande grandi dei bambini. Il titolo di questa puntata di oggi è stata: che differenza c'è tra l'uomo e la scimmia? Sono contento di darvi un po' il programma delle prossime puntate, che così se volete potete appuntarvelo. Il prossimo appuntamento sarà il 10 dicembre, 2016, che è il secondo sabato del mese. E la domanda che affronteremo è: perché c'è l'universo? Questa è una domanda che i bambini fanno sempre. Perché c'è l'universo? Chi c'è prima di Dio? Nell'introduzione vi avevo letto all'inizio della trasmissione: se Dio ha creato il mondo, chi ha creato Dio? Ecco, questa domanda sull'origine è una domanda che ogni uomo ha dentro e i bambini fin da subito ce l'hanno. Quindi la prossima puntata sarà il 10 dicembre con questa domanda: perché c'è l'universo? Poi avremo a gennaio, il 14 gennaio, e la domanda che affronteremo è: con la scienza si può conoscere tutto? Ecco, quindi una domanda ancora sulla scienza. Tenete conto che il rapporto scienza e fede, la scienza ai bambini piace da matti. Quindi noi sappiamo la teoria, un catechista medio dovrebbe saperla, non bisogna parlare male della scienza o demonizzare o dire che scienza e fede sono in contrapposizione, questo è sbagliatissimo. Però come si fa a parlare bene della scienza e tener conto che la scienza e la fede la scienza è positiva, però la fede ha tutto un suo spazio fondamentale che va a rispondere ad altre domande? Ecco, vedremo questo il 14 gennaio. L'11 febbraio 2017 avremo un'altra domanda, che è il quarto capitolo di questo libro, Le domande grandi dei bambini, che ci accompagna, che ci guida, perché Dio ha scelto un popolo? Ecco, qua abbiamo scavallato, non c'è solo l'uomo che cerca Dio, ma c'è Dio che risponde, Dio che si fa conoscere. Cosa fa? Sceglie un popolo. Quindi parleremo di questo inizio della risposta di Dio, potremmo dire. L'11 marzo 2017 affronteremo invece la domanda: perché Dio non si è fatto conoscere tutto di un colpo? Vi dico la verità, questo è un po' un retroscena, la domanda vera scritta sul foglio era: perché Dio non si è fatto conoscere tutto d'un botto? Questo aveva scritto il bambino, poi ecco, ho ascoltato l'editore che ha detto di mettere colpo. Quindi 11 marzo 2017, perché Dio non si è fatto conoscere tutto d'un colpo. L'8 aprile 2017, Dio piacendo, naturalmente tutto questo, perché l'uomo propone e Dio dispone, quindi non sappiamo se siamo vivi neanche domani, figuratevi se possiamo, però diciamo questa è la proposta che ho fatto a Roberta e Padre Livio, l'hanno accolta. L'8 aprile 2017, perché Gesù è dovuto venire in mezzo a noi, questa è la domanda, si passa dal popolo di Israele a Gesù, perché Gesù è dovuto venire in mezzo a noi, si chiede questo bambino. E poi il 13 maggio 2017, ma insomma questo Dio è uno o sono tre? Questa è una domanda che quando tu hai una confidenza con i bambini loro sempre ti pongono, cioè la domanda sulla Trinità. E concluderemo, come ogni anno a giugno, prima della pausa estiva, il 10 giugno 2017 con: perché si fa il battesimo? Cioè Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo. Cosa vuol dire questo battesimo? Cos'è? Perché si fa il battesimo? Questa è la domanda di questo bambino. Bene, sono davvero contento, ecco, di avere cominciato con voi, e quindi penso che per questa sera possa bastare così, e termino donandovi la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Auguro a tutti un buon riposo e una buona notte.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.